tonight.
Mashup su Radio Ticino.
Su Radio Ticino, in questa puntata di Mashup, andiamo ad indagare l'indagabile.
L'inindagabile o l'indagabile?
L'inindagabile.
L'inindagabile.
In questo caso.
Sì, allora, la grande domanda di oggi è: dove finiscono le cose che perdiamo in casa? Perché no, a te succede che
a voglia
succede a tutti, è una cosa che succede a tutti, o almeno alle persone normali, cioè sì. No, magari c'è qualche super perfezionista, sì, che non ha niente in casa, in giro, quindi è difficile, grazie, perdere qualcosa. Allora, perché perdiamo le cose, soprattutto dove vanno a finire queste cose? Allora, la scienza ci dice che è il nostro cervello che ci fa gli scherzetti. Mia nonna diceva che erano gli spiriti folletti. Quando trovavi qualcosa dello spirito folletto, dove vanno nascosto.
Noi crediamo a tua nonna.
Ecco,
posso dire.
Anch'io continuo a credere agli spiriti folletti, però invece la scienza dice che è il nostro cervello. Praticamente, quando mettiamo un oggetto in un posto che è fuori dalla nostra abitudine, tipo metti le chiavi lì e oggi le metto di là, la memoria non registra bene il gesto. Quindi il cervello fa un po' da filtro e decide un po' cosa è rilevante e cosa no, e se l'azione non è significativa, quindi sbatto lì il mazzo di chiavi, l'informazione non entra nella nostra memoria consapevole. Il risultato è che l'oggetto praticamente diventa invisibile.
Sì, come se non avessimo mai.
Non l'ho messo lì, e quindi dopo lo cerco tutto da un'altra parte. E e poi c'è anche la fisica domestica, che vuol dire che gli oggetti leggeri o piccoli scivolano magari sotto i mobili, tra i cuscini, negli scaffali, non so, cassetti, cioè la casa è un casino alla fine, è pieno di pertugi dove qualcosa può infilarsi, e quindi anche questo misteriosamente risucchia gli oggetti. E poi c'è anche l'effetto psicologico, perché se siamo stressati o stiamo facendo mille cose, multitasking, o anche affaticati, praticamente la nostra attenzione diminuisce. Mettiamo il telefono lì solo per un attimo e il cervello, come dicevamo prima, archivia quel gesto come irrilevante, e quindi l'oggetto sparisce. La cosa che io perdo più, perdo un sacco di tempo a cercare il telefono in casa, il telefonino, per cui ho il telefono fisso con cui chiamo il telefonino, quindi è utile.
E quell'azione che fai quando tu sai che perdi una cosa che è in tasca, controlli in tasca, non lo trovi, e poi cerchi in altri posti e ricontrolli in tasca, come se a un certo punto dici vabbè, ma magari non ho guardato bene,
è lo spirito folletto, magari te l'ha rimesso.
Ma poi tu tipo ricominci questa cosa ritornando di nuovo nelle tasche dove ci sei stato un'altra volta, e dici ma magari quella volta lì che ho messo la mano in tasca non l'ho messa fino in fondo veramente. E perché tu dici io ce l'avevo lì dentro, e le ricontrolli
e il tuo cervello ha dimenticato che
questa
quella
roba qua
volta
mi fa impazzire,
invece l'hai appoggiata da un'altra parte, e quindi più fai una cosa di routine che metti le chiavi sempre lì, la volta che non lo fai è impossibile praticamente ritrovarle.
Infatti.
Ecco, quindi ci sono soluzioni? No. Almeno non le ho trovate. Sì, accettare che ogni tanto le cose vanno perse e non stressarsi. Chiaro. Normalmente pare che in 24 ore ricompaiano.
Sì,
anche perché magari non ci pensi più e in quel momento ti torna alla memoria dove l'avevi
messa.
Ecco,
dove andrà a finire. Ecco. Vabbè, cioè.
Mashup. Pillole di Mashup.
Su Radio Ticino, in questa puntata di Mashup, si parla di un'altra pazzia che arriva. No, pazzia.
Dal Giappone. Ma non posso così pazzia, perché avevamo fatto prima dell'estate tutta una serie sugli strani bar, ristoranti un po' pazzi.
Tu mi parli di un bar.
Io ti ho detto bar a Tokyo, e tu pensi subito che è una cosa pazza. È una cosa particolare, ma qui c'è dietro veramente una buona e bella idea. Sì. Allora, praticamente parliamo dei Dawn Avatar Robot Cafe, che avrete sentito, Robot Cafe, quindi. A servire ci sono dei robot, uno dice ecco la solita cosa giapponese un po' strana, però non sono robot che tu vai lì e loro intelligenza artificiale ti rispondono, no, dietro ogni robot c'è una persona vera, delle persone disabili che quindi non possono andare al lavoro, non hanno la possibilità per come stanno di avere un posto di lavoro normale, tipo di fare il cameriere, però cosa sono delle, questi robot del ristorante
manovrati.
Sono un po' il loro avatar reale. Quindi tu arrivi lì, vedi un robot, ma c'ha un microfono, e chi è dietro a casa sua
magari
che lo manovra ti vede.
Ma è splendido.
È splendido. Quindi praticamente tu reinserisci persone nel mondo del lavoro grazie a questi robot, che altrimenti insomma non. Cioè, poi alcuni robot li muovi anche solo con gli occhi. Quindi proprio anche persone immobilizzate del tutto riescono in questo modo anche a sentirsi coinvolte nel
utili,
mondo.
Qualche volta fare delle cose che non non lo saprò mai fare.
Esatto,
bellissimo.
Quindi è bellissimo. E l'idea è venuta al giovane fondatore e CEO che si chiama Kentaro Yoshifuji, quando lui è stato costretto in un letto d'ospedale per 3 anni per una grave malattia. E lì gli è venuta questa idea, poi l'ha sviluppata. E chi sta guardando il channel vede questi robot adesso, ma non sono robot freddi come uno può pensare al robot.
Sì. Sono manovrati da qualcuno.
C'è una persona che quindi ti può rispondere, fa parlare il robot, eccetera, e quindi interagisce con gli altri, perché magari queste persone se no vivono anche un po' in solitudine,
certo,
no?
Certo,
non
certo.
possono uscire, eccetera.
È
molto bella, trovo. E quindi sono alti, cos'è, 120 centimetri questi robot.
2000 e poco più.
Sì, hanno videocamera, microfono, altoparlanti, ricevono le ordinazioni, rispondono e lo trovo bello.
Molto bello, molto bello. Si chiama, scusami, detto?
Si chiama Dawn Avatar Robot Café a Tokyo.
Mashup su Radio Ticino. Pillole di Mashup.
E ho deciso che Matteo si fa tutto da solo i suoi fattoni oggi.
Perché?
Non dico niente, perché abbiamo parlato di sologamia. Allora fai tutto da solo, ti sposi e fai i fattoni.
E faccio pure i fattoni.
Pure tutto da solo.
Va bene, allora iniziamo col primo, perché la verdura ufficiale dell'Oklahoma, insomma, comunque sai come sono gli americani,
no? Hanno la verdura ufficiale.
Hanno il loro vegetable ufficiale. In questo caso è l'anguria.
Ok.
Che in realtà è un frutto botanicamente, però insomma questa è una curiosa forzatura identitaria di questo fantastico stato degli Stati Uniti.
Infatti c'ha i semi, quando c'hanno i semi sono frutti, si impara, poi non so se è proprio così preciso, ma penso di sì, è una cosa botanica.
E questi erano i fattori di quest'oggi.
No, vedi che poi sono intervenuta, non riesco a stare zitta sui fattori. Allora andiamo avanti, facciamoli a due.
Chi viaggia spesso per lavoro tende a... prendere peso,
ingrassa,
quindi ad ingrassare in media 2,27 kg all'anno tra pasti irregolari e sedentarietà d'albergo. La bilancia presenta quindi il conto alla fine.
Però ecco, in aereo io dimagrirei, perché i pasti d'aereo a me proprio
piacciono,
non più. Quando lo servono arriva quell'odore, io già sto male, mi metto a dormire anche se non ho sonno.
Però anche se ne mangi poco, secondo me è talmente pieno di schifezze che è come mangiare il doppio. Gli uomini dai capelli rossi hanno maggiori probabilità di diventare calvi. La combinazione genetica che dona il rosso può incidere anche sull'alopecia.
Ok.
Te capì? E chiudiamo con: stare seduti troppo a lungo è associato a un assottigliamento di un'area del cervello cruciale per la memoria. Un motivo in più per alzarsi e muoversi regolarmente durante la giornata.
Alziamoci, facciamo la trasmissione in piedi e ci muoviamo.
Andiamo
un po'
con il
Mashup su Radio Ticino.
La musica è quella di Mashup, inconfondibile ogni giorno qui su Radio Ticino. Andiamo ora però a parlare di animali.
Di animali, quindi rimetto il mio mini pony che nel frattempo
c'è
ho
mini
pettinato.
E più di tutto è anche un unicorno. Cioè,
allora, secondo te, Matteo, il mio mini pony qua è un animale domestico o selvatico? Perché adesso andiamo a parlare di animali domestici.
È diventato domestico, poverino.
Ecco, adesso
sì,
che è pettinato, prima era selvaggio. Allora, vogliamo proprio parlare degli effetti dell'uomo sugli animali, sia domestici che selvatici.
Okay.
E non è che diciamo due anni fa era così, adesso noi andiamo indietro di, attenzione, 8000 anni.
Okay.
Hanno fatto uno studio su tempo largo, non su larga scala. Allora, cosa hanno fatto? Hanno analizzato più di 225.000 ossa di animali domestici e selvatici provenienti da 311 diversi siti archeologici in Francia. Quindi c'erano, che so, volpi, conigli, cervi, lepri, cose così. E dall'altra parte capre, pecore, mucche, maiali.
Okay.
Quindi appunto di epoche molto diverse. In totale appunto 8.000 anni. Da qua, quindi volevano vedere come cambiavano le dimensioni di questi animali nel tempo. Allora, cosa hanno scoperto? Hanno preso questi dati delle ossa e li hanno combinati con dati climatici ed ecologici relativi alle zone da dove venivano questi animali, questi fossili, e poi anche dati relativi alla presenza umana. Risultati. Allora, gli animali domestici stanno diventando sempre più...
piccoli?
No, grandi.
Grandi.
Ti ho fatto anche quel segno con le braccia.
Certo, grandi.
Quelli selvatici invece stanno diventando sempre più
grandi.
No, piccoli.
Ok. Avevo il 50% di possibilità.
No, lo so che hai fatto apposta, era abbastanza logico, no? Allora, praticamente, quando questa cosa ha cominciato a farsi, cioè quelli a ingrandirsi, gli altri a rimpicciolirsi, è stato circa 1000 anni fa. perché prima invece seguivano la stessa traiettoria evolutiva, diventavano tutti o più grandi o più piccoli a dipendenza dell'ambiente dove erano, mentre l'uomo, quindi 1000 anni fa più o meno, ha cominciato a selezionare con maggiore attenzione gli animali da cui voleva il latte, il salame, e quindi ha cominciato a selezionarli e ha favorito quelli più grossi.
Chiaramente,
e
sì.
Quindi noi abbiamo influenzato, per avere più uova, latte, certo, eccetera, la crescita media degli animali che diventano più grossi. Invece la nostra presenza sempre ha portato gli animali selvatici a rimpicciolirsi. Questo è già più strano, perché la caccia e la distruzione anche dell'habitat che abbiamo fatto come umanità sono i fattori principali, appunto, che hanno fatto che questi animali diventano più piccoli. Abbiamo un'influenza anche sugli animali, che non avrei pensato. Mo adesso quelli diventano più piccoli, soprattutto perché noi li andiamo.
Vedi Chihuahua, per esempio.
Chihuahua.
Non c'entra niente quello.
Se prendevano il tuo cane, poi è proprio diventato piccoli.
Va bene, va bene, va bene. D'altra parte, insomma, anche l'uomo, come dici tu,
ha una grande influenza
incredibile.
Mashup su Radio Ticino.